Vito Weekly.
Ciao cari, benvenuti al Vito Weekly. Volevo scrivere una canzone oggi, però l'idea era invece farla settimanali. Su quello che succede scrivi un piccolo brano piuttosto che fare una sigla, perché abbiamo questa che è figa. Il problema è che non succede un cazzo in questo momento, quindi ma oggi su casa scrivevo la canzone. Io sono stato... Che cazzo hai scritto, Ronin? Io sono stato sempre appassionato di... Yante, soprattutto quello che si fuma, no. Le hit già sono uscite, dice Davian. Le canzoni sì, le facciamo nel pre-roll. Di piante, soprattutto quella che si fuma. Ah. Cristo di Dio. Questa è peggio della trappola di Ivi, perché Ivi è colpa mia. Questa non potevo evitarla, Ronin. Allora, Vito Weekly. Partiamo subito dal Metacritic di Harold Halibut, tra l'altro unico gioco di cui abbiamo le recensioni questa settimana, che si prende un 70, freddo 70, multiplayer, allora gli dà 85, a cura di Simone Tagliaferri, che sappiamo è il nostro grande idolo, forse più di Mancosu, nettamente più di Mancosu, dai. Basso io? Pa, 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 pa. 85, perché basso? Ah! Ok. Basso il Metacritic. Sì, ma con gli indie non è così basso. Con gli indie è accettabile, secondo me. Se fosse un triplata del disastro. Con gli indie vuol dire un sacco di cose, invece. I voti vanno un po' riletti quando ci sono gli indie di mezzo. Abbiamo dovuto aspettarlo 10 anni, ma ne è valsa la pena. Harold Halibut è un'avventura che merita di essere vissuta. È un gioco rilassante che mira solo a raccontarci una storia, sfruttando il medium videoludico per ampliarne la prospettiva, ma lo fa così bene che dà quasi dispiacere arrivare alla fine. Non dura moltissimo, ma è denso di cose da vedere, dialoghi interessanti e momenti narrativi poetici e intensi. Tutto quello che gli sviluppatori miravano a darci con il progetto originale. Sarebbe un peccato ignorarlo. Tra l'altro... Nel programma devo mettercelo, me lo sono scordato. Che non sta qua. Programma Vito Iovara, nei giochi ci mettiamo anche Harold Halibut, lo mettiamo prima di Lattia Frontier. Harold Halibut. Non troppo però da Tapiruan questo, secondo me. Vediamo se c'è un'altra recensione italiana. Settimana prossima avremo le recensioni di... Sì. Di Stellar Blade. Che almeno farà un po' chiacchierare, secondo me. No, basta. Italiani veramente non c'è più un cazzo. Tagliaferri è già stato nei 15. No. No. Ci proverò. Assolutamente ci voglio provare. Quindi abbiamo finito già con Aro Halibut, così? Sì, ho messo perché mi avete messo l'ansia questi capezzoli. Ma hanno già bannato da Meta. Ci manca solo che mi banni da Twitch, rosico. Da Meta che si incula morissero gonfi. Se mi banni il canale Twitch, minchia se rosico, eh. Cioè, adesso è un canale della Madonna in cui ho trovato anche un ritmo di gestione. Stiamo facendo un miliardo di format fantastici che devo spostarli nelle settimane perché non ci sto dietro. Minchia, se me lo banni, questa rosico. Ciao, Colocasia. È vero che qua c'hanno i strike, però non ce lo sprechiamo uno strike, eh. Video Weekly. Star Wars Outlaws. Ubisoft risponde alle critiche per la missione di Jabba esclusiva del Season Pass. Solo nel Season Pass, io avevo capito PlayStation, però ci sarà una missione di Jabba in esclusiva. Polemica, campata in aria, tutti incazzati. Probabilmente è una piccola parte della... No, c'è il copricapezzolo adesso, Stone. C'è una piccola parte di una linea narrativa, non è chissà cosa, ovviamente. E poi avete rotto il cazzo, cioè, non ce la fanno questi con i AAA. Porca troia, buoni sordi, pagate se volete, deve costare un po' di più. Accettate che c'è una missione che non ve giocate, non morite, santo Dio. La storia principale ve la devono dare. Non deve durare 2 minuti, ve la devono stare. Il gioco deve essere ottimizzato, ok? Se c'è una roba extra, accettiamo. Con calma, che si possa anche pagare a parte. Esattamente come il commento del regista lo vediamo nel DVD e non al cinema. Cioè, ci sono dei contenuti extra. Siamo stati abituati per un sacco di tempo ad avere un pacchetto di contenuti ad un prezzo che non è cambiato nei secoli. Secondo me è fuori di testa. Ora entriamo nell'ottica che i giochi, se li vogliamo a 60 euro, devono trovare altri modi di monetizzare, perché sale sempre rompendo. Amurant ha mostrato di più e si è fatta qualche settimana al massimo. Beh, però sai, Amurant, secondo me, gli ACI, se succede qualcosa, chiama e dice ciao, sono Amurant, mi dovete risolvere il problema. Vito Juvara funzionerà come meta, cioè sarò lì come un pollo. Ah, non sa nemmeno battere. Se in Valhalla facevano la stessa cosa sarebbe stato meglio. Bravo Alfiere Nero. In Valhalla dovevano fare una monetizzazione al contrario. Cioè, se mi dai 5 euro, puoi fare la metà delle linee narrative in quel tavolone di storia. Sai che glieli davo io Alfiere Nero, vaffanculo. Ma è vero che per giocare al DLC di Elden Ring bisogna battere due boss anche in New Game Plus? Dice The Running. Devi battere due boss molto forti, non credo del New Game Plus, credo dei principali, ma non di quelli all'inizio, ecco. Però è una roba tipica di FromSoft e sicuramente saranno molto contenti i fan di FromSoft, cioè gli piace sta roba. Il casino è venuto fuori perché la gente pensava che Giappa si vedesse esclusivamente nella missione del Season Pass. Ubi ha detto che è solo una missione in più che ti darà lui e che quindi ci saranno comunque interazioni con lui. Però Massacre, lo so, perché l'ho letta questa notizia, adesso ve la leggo a voi. Il problema è la polemica a prescindere, che è una rottura di cazzo. Cioè, la polemica va fatta quando sai, se no facciamo la polemica alle microtransazioni di Dragon's Dogma 2, che poi era un cristallo una volta. Cioè, prima capiamo il problema, poi cerchiamo di capire se è un problema per cui vale incazzarsi, poi incazzarsi. Se non ci incazziamo prima, discussione, parole, qui c'ha ragione Vualone, se parla, se dice, però era così, no, ma io fare così, così, era vero, no. Abbiamo parlato a vuoto, è come sui leak. Una portavoce di Ubisoft ha risposto in merito alle preoccupazioni della missione di Star Wars Outlaw legata a Jabba the Hutt, disponibile solo per gli acquirenti del Season Pass. La mia voglia di giocare questo titolo è bassina, a me. Non ho visto niente che mi abbia eccitato in modo particolare e credo sia anche figlio di un momento in cui il AAA mi ha rotto proprio per cazzo con l'Open World. Però questo sono 15 euro, un mese di pass, magari riprovo Prince of Persia, che adesso so che ci sono le opzioni di difficoltà. Vediamo. Grazie Vito, mi chiedevo se devo battere di nuovo, visto che l'ho finito posso giocarci direttamente. Puoi giocarci direttamente, cioè quello è il prerequisito se non li hai battuti. Stessa C-Storm inutile venuta fuori con Dragon's Dogma 2, ma ormai si è capito che l'Inter funziona così. Però Vito un po' di più, ok, ma qua chiedono 120 euro. No, però Gogul, qua chiedono 120 euro per una cazzata non fondamentale. Cioè se tu la vuoi, la paghi. E loro contano che qualche mentecatto se lo prendono che paga sta roba. O che qualcuno sia talmente innamorato del gioco che vada a spendere quella cifra. Adesso non so neanche quanto costa. Ma non devi comprarla tu. Non è la cifra del gioco. È il modo in cui si può permettere a noi di continuare a pagare i giochi 60. Questo dobbiamo avere in testa. 80. So, non è vero che di tutte le cose dovete avere tutto per forza. I videogiochi ci hanno dato più di quanto abbiamo avuto da qualsiasi altro medium. I film non ti davano, la serie TV la guardavi mezza volta, te sfuggivi, te perdevi un episodio, lo recuperavi al cofanetto. Il film lo vedevi una volta al cinema e lo pagavi, poi lo vedevi a casa, su Sky lo pagavi, poi lo vedevi ma con la pubblicità in mezzo. Perché i videogiochi nella vostra testa, 60 euro deve essere miliardi, gioco infinito, ciuccia ciuccia ma si consuma? Va contestualizzato, non dico che va bene tutto. Però non dobbiamo neanche partire col presupposto che non va bene niente. Perché se amate i videogiochi e se state qui a guardare questo splendido... Se state qui a guardare questo splendido corpo a volte è perché... Cioè, lo faccio vedere io il capezzolo. Tra l'altro Tumblr sta sempre senza maglietta, i capezzoli il cazzo. A Tumblr. Pure da Roma, Tumblr. I giochi costano già un botto, invece di fare ste poracciate è meglio evitare di scontare i propri titoli del 90% dopo 3 settimane. Mi piace anche tu questa tua versione, Idi. Il problema però è chiaro perché loro lo facciano. Loro hanno bisogno sull'idea di gas e di tenere dentro gente. Uno. L'altro è che tu vendi i numeri, credo, oggi, quando vuoi proporre un progetto. Dici, oh, però sto gioco, se non sono giocati 7 miliardi di account. Sì, gli ha regalato, grazie a K. E quindi sono numeri che loro usano in questo modo. Secondo me è sbagliato ed hai ragione tu. Cioè, cercate di tenere vivo un gioco, anche non facendo, per esempio, un Assassin's Creed dell'anno, depotenziando il valore dell'IP. Imparassero un po' da Nintendo su alcune cose. Ma infatti c'è chi la critica e non è chi la compra, Vito. No, questo lo sappiamo, Lolle. Però ci sta che una cosa ti piace e ti dà fastidio. Per me, il New Game Plus a pagamento di Yakuza già mi fa storcere un po' più la bocca. Come ci aveva raccontato Colaviano, tra l'altro è una roba che incide anche sulle meccaniche di gioco. Cioè, non puoi finire, platinare. Quella roba già mi piace meno. Quindi si può discutere, per carità di Dio. Senza dare per scontato che deve essere tutto gratis. Per me una cifra, tra l'altro, non che ci penso, il New Game Plus non mi dà manco fastidio che sia a pagamento, a me frega un cazzo. A me non attira il personaggio principale, preoccupa, si fa per dire, il possibile mega downgrade Ubisoft style. Ciao Perus! Allora, dopo le polemiche nate nella giornata di ieri, Ubisoft ha offerto dei chiarimenti in merito alla mossa di Jabba, la missione esclusiva di Star Wars, sotto legata a Jabba the Hutt, disponibile, bla 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 bla. Come riportato sulle nostre pagine di ieri, il sito Arena Juganes ha riferito che la missione in questione sarà fruibile esclusivamente per chi ha acquistato il Season Pass, dettaglio confermato anche dall'Ubisoft Store. Però scusa, perché mi devi dirmi che ce l'ha detto il sito Arena Juganes, se sta sull'Ubisoft Store? Vabbè. Tra l'altro l'incarico sarà disponibile fin dal lancio, quindi parliamo di fatto di un contenuto già incluso nei tag di gioco. Vabbè, certo, sti casi. La questione ha scatenato diverse polemiche in rete. In una nota inviata a PC Gamer, un portavoce di Ubisoft ha precisato che il cartello di Jabba the Hutt è uno dei principali di Star Wars Outlaw e che fa parte dell'esperienza offerta agli utenti a prescindere che si acquisti o meno il pass espansioni, e descrivendo la missione esclusiva come un contenuto aggiuntivo opzionale. Cacatina. Dice sì, cacatina, come ne abbiamo viste un miliardo. Per chiarire, Jabba the Hutt e il cartello Hutt sono uno dei sindacati principali di Star Wars Outlaw e faranno parte dell'esperienza di tutti coloro che acquisteranno il gioco, indipendentemente dall'edizione, ha detto il portavoce della compagnia. Di un gioco che puoi avere a 15 euro, ragazzi. Cioè, ci stiamo lamentando di un monto in cui io potrò giocare a Star Wars a 15 bombe. Poi mi fanno pagare una missione a parte 3 euro. Compratelo a 15 euro! La missione della mossa di Jabba, una missione aggiuntiva opzionale lungo il viaggio di KNX attraverso l'Orlo Estremo. Questa missione sarà disponibile per coloro che acquisteranno il pass stagionale. Un'edizione del gioco include il pass stagionale. Rispondendo a prima, a parte che sto gioco non mi sembra incredibile da necessitare di un downgrade, secondo me pure sta storia di Ubisoft che fa downgrade, anche meno. Cioè, se vogliamo fare un esempio di roba clamorosamente in downgrade, prendete Cyberpunk, Cristo del Dio. Cioè, alla fine Ubisoft ha fatto un po' meno bello Watch Dogs e un po' meno bello The Division, ma erano tutti e due molto belli alla fine. Cioè, vaffanculo. Cioè, tutti con Ubisoft. Cioè, perché Ubisoft c'ha sta nome? Maledetti tutti. I 120 ti danno anche i due DLC che arriveranno. Sì, ma figurati, Punk Boot. Cioè, per me è proprio una roba di lamentela inutile. Mi sembra una polemica estremamente sterile. C'è una missione in più se paghi di più e sti cazzi. Sì, Ronin, se... Modello Final Fantasy XV, un attimo, perché Final Fantasy XV, secondo me, questa roba è criticabile. Cioè, in Final Fantasy XV c'era un tizio che a un certo punto se ne andava, dove sono arrivato io, e tornava. Dopo un po' tornava. Cosa aveva fatto? Perché se n'era andato? Te compravi il DLC. Quella roba fa schifo. Cioè, quella roba è brutta. O, se non fa schifo, secondo me, è molto più discutibile di una roba che decideremo poi all'atto pratico quanto sarà importante. Ciao Bart. Ma qui si critica sempre la mossa. Quando uscirà il gioco lo giocherà chiunque chi lo comprerà. Vabbè, non ho capito, però ci sta. Secondo me è giusto. Voglio darti fiducia. Giochi del Game Pass, andiamoceli a vedere. Ah, è vero, lui mi apre sempre questo browser qua. Tra l'altro oggi ci avremo col video di Kingdom Come un problema che spero voi mi risolviate. Che è la seconda volta che YouTube mi mette i video in visualizzazione minchia. Eccoli qua, Another Crab's Treasure, che sarà un Dark Souls coi gamberi, proprio frega zero. E Yuden Chronicles frega zero. Se devo recuperare un RPG, mi recupero quello tedesco di cui si era parlato benissimo, che però adesso dovrei pagarlo. Evan Has Death un pochino mi interessa. Ci ho provato all'epoca a chiedere la chiave, non a comprarlo, ho capito che era un po' sporco. Orcsmas, dai 3, non mi ricordo manco cosa sia. Manor Lords, bello, ma non è roba mia. Leggevo che c'è un problema con le capre al momento. NHL 24, magari una scaricata, una mezza provata, gliela do su Xbox. Su PC non escono, altrimenti li giocheresti, cazzate. Final Fantasy XV fu uno scam totale. Mamma mia, cosa mi hai ricordato? Che monnezza quelle parti di Final Fantasy XV. Non è monnezza vera il gioco, ma se ci ripenso oggi, sarà il tempo, sarà la vita, sarà Final Fantasy XVI Rebirth. Tutto sommato non mi aveva fatto così schifo il gioco, se devo essere onesto. Ti ricordo che mi aveva fatto avvelenare la passerella lunga 40 km, che è l'alternativa dell'epoca delle panchine. Però secondo me ci aveva più cuore. C'aveva più cuore di Rebirth, sicuramente più di Final Fantasy XVI. Lascio aperto Twitch in background al lavoro e recupererò il po' in podcast. Grazie Barak, e grazie a me che faccio sempre tutti i podcast fighi. Bravo, bravo Vito Iovara. Evan Has Death mi ha deluso un sacco di persone. Sì. Il meme finale, Final Fantasy XV meglio di 7 Rebirth. Ma guarda, purtroppo non lo finì, lo mollai a Venezia. Che c'era uno scontro col boss tutto rotto, brutto da guardare, una roba. Però sai che, per esempio, le due città che avevo visto, una che era un po' L'Avana e una che era Venezia, proprio belle, proprio belle come atteggiamento. A me Final Fantasy XV era piaciuto un sacco. Vabbè, Marco Joker, noi non ti giudichiamo per questo. C'è gente che guarda porno particolare. Non so se perché è stato il primo che ho giocato o perché ha uno dei migliori minigiochi di pesca a mia memoria. No, i minigiochi di pesca è un'altra roba che proibirei per legge. Guarda, avete rotto i coglioni. Indie World. Ci andiamo a vedere qualche trailer adesso. Ho selezionato le cose migliori dell'Indie World. Che, se posso dire, è stato il solito Indie World molto fiacchino, con un po' di cose e con una formula che io continuo a criticare. Cioè, a me piace un sacco scoprire i giochini indie nuovi. Lascio il volume? Mi pare molto bella, ma non a me che sono un appassionato, non me ne frega veramente un cazzo dello sviluppatore indie che mi dice, questo gioco è bello, fate queste cose qua. Cioè, magari in un altro contesto, un'intervista allo sviluppatore super interessante sulle vene, bello. Però là lui sta vendendo il gioco fondamentalmente. Quella roba, vedi la faccia, mi piace? Ok, per me personalmente è proprio irrilevante, quasi fastidioso. Vedrei solo i trailer. Però capisco che possa piacere. Deludente proprio. No, Eiaci, dai. Ci sta. Guarda che è il problema dello show indie, Eiaci. Cioè, gli indie ormai si sono smarmellati su 800 contesti. Tipo il AAA di settimana scorsa, che è stato proprio figo. Che è difficile fare un evento di questo tipo. Per loro questa è proprio una roba piccolina in cui faccio vedere le robe che non voglio mettere in quello grosso di The Direct. Ma ai giapponesi sono piaciuti tutti questi nuovi Final Fantasy? Cioè, il Giappone stravendono? Sai, io non lo so. Credo che vendano come qua, bene, ma non esagerati. Ma funziona perché è un evento, altrimenti solo il trailer sarebbe triste, no? Beh, no, abbiamo l'esempio, LOL, il AAA ha fatto solo trailer, anche troppo velocemente là, ed è una figata. Cioè, se fai lì, quello che conta è il gioco bello, non l'intervista. Cioè, se il prodotto è figo, è bello. Vito ce l'ha col tizio col cane, ovviamente, lo vede e pensa stone. Ce l'ho assolutamente col tizio col cane, è vero. Allora, quello di prima era Refine Self The Personality Testing Game. Nettamente la roba più bella che abbiamo visto. Questo è Anton Blast, che è un mezzo clone di Pizza Tower. Che ha avuto un gran successo su PC. A me l'estetica non ha mai detto niente. Però la gente gli ricorda WarioWare e quindi ha detto che è figo. Magari è bello, eh. Molto gioco epoca Mega Drive, vogliamo dirlo. SNES Mega Drive. quel fascino là. C'era proprio nulla di interessante, di solito qualcosa trovano. Comunque anche questo mi pare si fosse visto. Puzzata, questo sì, perché... Non è brutto questo se lo guardi, per esempio, eh. Però ecco, cioè, oggi per esempio su Final Round Gio Peppa ha parlato di due indie, tutti e due molto più fighi di questo, guardarlo. Valley Pix è il prossimo. Questo secondo me è un'estetica abbastanza interessante, però non ho ben capito neanche che gioco è. Ricorda un po' la roba Short Hike, di arrampicarti. Magari questo è carino da giocare, eh. Poi l'ho guardato veramente distrattamente io l'evento perché ero in ufficio. Col detto là, carino però questo, eh? Devi passare da roccia a roccia. Carino questo, mi ricordo quello dove usavi un robottino, quello di Ubisoft che si chiamava. Ne parliamo spesso perché anche a me era piaciuto molto. Aveva il sistema d'arrampicato figo. Ne sono usciti due. Si chiamava Grow Up. Mamma mia, che memoria incredibile di Tokyo Ghoul. Il primo meglio del secondo, però mi erano piaciuti. Grom è il seguito Grow Up, dico male? Sai che invece questo non è per niente brutto? Non mi disturba. Poi ci andiamo a vedere Lorelei and the Laserai. Questo si era visto. Questa è una roba che sembra anche figa, eh. Non so se ho la voglia di giocarlo, però questo sembra nettamente figo. Grow Up il seguito, vedi, non so cosa. Questo c'hanno gli autori importanti alle spalle. A me non fa così impazzire l'estetica, mi pare un po' sporchino. A me piacciono le robe un po' più pulite. Però ho visto del grande entusiasmo intorno a questo gioco. La gente ieri comunque aveva fatto robe molto fighe, quindi magari. Ormai la musica, ragazzi. Ah, Sayonara Wild Delta, non vuol dire Wild Delta, che era merda totale. Non ho mai capito perché è piaciuto Sayonara Wild Delta, ragazzi. Veramente pazzi a voi. Veramente una porcheria. Questo sembra più bello di Sayonara Wild Delta. Stavo dicendo, la musica non ha più senso se non le scrive Vito Iovara, siete d'accordo? La bombola dell'evento era questa, SteamWorld Heist 2, cioè il seguito dello spin-off di SteamWorld Dig. Perché dice solo SteamWorld Dig 2? Non hanno fatto anche il primo loro? Questo è quello tattico, zero interesse per me. Avevo pure provato il primo di questo. Ma nemmeno, secondo me nemmeno l'estetica era bella. Vabbè, blocco perché questo c'avrà pure la canzone. Non è che mi demonetizzano, mi sparano. L'audio se lo metto. Vabbè, qualcuno è interessato a questo? Se ha giocato il primo qualcuno di SteamWorld East? Pronuncia difficilissima per me. Come si pronuncia? Io non so parlare l'inglese. Non ha giocato nessuno, secondo me, questo gioco. È l'unico gioco giocatori zero, ragazzi. No, però senza dire che è orribile. Zero giocatori. Questi vanno a vendere il seguito. Hanno detto, oh, abbiamo zero giocatori nel primo. Oh, record. Dai. No, no, ma era interessante. Poi loro sono bravi. Magari è un bel tattico, dai. Sto giocando. Sto facendo lo shit. Io intanto, visto che sono un cazzo di fenomeno, mi vado a preparare la prossima news. Si può parlare di spin-off con la serie SteamWorld? Non so se c'è una serie principale, mi sono sembrati sempre molto pari. Beh, oddio, le prime due erano una serie proprio in cui scavavi. Poi hanno fatto questo, che roba mi sto scordando? Ho giocato tutti e due in SteamWorld molto in ritardo, Dig. Mi sono piaciuti un sacco quando li ho giocati. Cioè, proprio belli belli. Per me l'idea di scavare così figa, di lavorare, piace. Quindi, minchia. Io ho adorato SteamWorld, ma East zero interesse. Giocato al primo. Ciao zio, peccato abbiano tolto l'ambientazione spaziale. Molto belli, sì, lo strategico. Strategico invece no, l'avevo provato, non mi aveva detto molto. C'era anche quello Simil Tactics. Credo sia questo, Massacre, no? City Builder. Ah, non me lo ricordo, ok. Sì, forse è l'ambientazione, Massacre, hai ragione. Se hanno un altro genere, può darsi che ci sia. Però sono, sì, spin-off tu dici, è proprio una rimane principale. Sono i primi due giochi che ho giocato su Switch. Tra l'altro, ragazzi, oggi mi è venuta in mente una cosa. Di Amiibo annunciati non c'è niente al momento. Sono morti gli Amiibo ufficialmente senza che Nintendo ce l'abbia detto? E non ce lo dicono? Perché, secondo me, Switch 2 non se li portano a sto punto. Ne hanno fatto pure uno di carta, e quanti cazzi. Far Cry 3 Blood Dragon sta per tornare grazie a delle edizioni fisiche realizzate da Limited Run Games che potrebbero fare gola agli appassionati. Limited Run Games ha svelato una serie di edizioni fisiche di Far Cry 3 Blood Dragon, il gioco standalone pubblicato da Ubisoft nel 2013. 11 anni! E che nel tempo ha riscosso grande successo. Secondo me, successo come al solito, molto pompato. Aveva le prime 2 ore fantastiche, scritte da Dio. Poi era Far Cry con un'ambientazione brutta. Però le prime 2 ore erano effettivamente scritte bene. Grazie al suo stile che richiama i film degli anni 80. Sarà disponibile PS4 e Xbox. Il programma ha anche una PC Edition, una Collector Edition, ricca di contenuti con i preordini. Saranno aperti dal 19 aprile al 19 maggio. Quindi oggi la versione fisica standard sarà disponibile e non ce ne frega niente. L'esclusiva per PC invece verrà venduta a $50. Al suo interno troviamo un codice per riscattare una copia digitale per Steam, un poster doppio, 12x16, un booklet, il tutto racchiuso in un box da collezione. Ma noi vogliamo andare a vedere questa edizione, che secondo me è figa, perché hanno fatto le figure da gioco anni 80, ci hanno prese proprio bene. Con il playseat. Vaffanculo. Ancora. E anche le confezioni. Andiamo a vedere cosa c'è. Gioco base, confezione da collezione Omega Force Base che si apre dando vita a 2 playset. Colonna sonora su supporto USB a forma di autocassetta. A me sta roba mi fa impazzire però, ragazzi. Stiamo combattendo la plastica, dobbiamo essere ambientalisti, si parla. E poi facciamo la collector edition con una cazzo di colonna sonora che per ascoltarla devi mettere una chiavetta. Dei mortacci vostri. Poster doppio 12x16. Un set sticker, una cassetta VHS. Che ecco perché mi fa incazzare la differenziata a me. Perché non ha senso se non combattiamo le minchiate. Una cassetta VHS che include trailer e filmati promozionali. Ah, proprio una VHS? Una VHS mi eccita. Non saprei mai dove metterla oggi. Però. Due action figure di Rex Colt e Action confezionate come quelle degli anni 80. Ah, sono queste. Qui sono nel playset, non sono 4 miliardi. Vito, ho letto che ci sono 851 Amiibo tutti tolti. No, è falso che sono 851. Avranno considerato Gogul le carte di Animal Crossing, che sono un po', funzionano come gli Amiibo. Con le carte probabilmente ci siamo, non lo so. Però pupazzetti non ce ne sono mai nella vita, 851. Io non ho quelli veri dorati. Che ha fatto Nintendo, che ha per esempio Moccia. Non ho gli Skylanders, ma per il resto ho tutti, anche le edizioni particolari. Era piena epoca PS3, Far Cry, ricordo anche di averlo pagato 15 euro. Io l'ho giocato su 360. Dopo le prime 2 ore diventava orrendo nell'open world. Sono stra d'accordo, Miner Bago. Infatti, queste sono le chiacchiere che vanno avanti sul pur parlé. La gente dice che è bellissimo il gioco, lo riporta uno e a un certo punto tutti credono a sta cosa e continuano a parlarne. Poi quanti si saranno giocati Blue Dragon? Pochi. E chi l'ha giocato ti dice 2 ore super divertenti, fighe anche proprio come scrittura, ma poi è gioco. Poi queste persone che ti dicono no, Blue Dragon è Ubisoft al suo massimo, Far Cry 6. Andate a fare. Sì, ho capito, Vito, ma se scoppia la guerra atomica, come l'ascolti la musica di Blue Dragon dentro al bunker se internet non funziona? Scusa, certo. Questo però è roba da collezione che ti terrai per decenni, o almeno hai idea. Sì, ho capito, però devi proprio evitare. Cioè, se c'è un problema ecologico, dobbiamo evitare che si produca un po' di monnezza. E la colonna sonora può andare solo digitale, solo digitale. Non quelli dorati, Gogul, quelli d'oro, non olio, quelli a 24 carati. Perché costano migliaia di euro. Che ci sta se spalmi impronta ecologica di 15 anni, bellissimo Blood Dragon dall'inizio alla fine, dice Zio Felia, figurati. Se internet non funziona non puoi giocare nulla di Ubi, non solo la musica. A me è piaciuto, dai, non è un capolavoro, ma un bel ricordo di Blood Dragon. Secondo me era bello nelle 2 ore, per il resto era un Far Cry con un'ambientazione molto ripetitiva, dark, bruttina, secondo me, molto piatta. Da giocare mi sono divertito. A me piace Far Cry, eh. Tranne Primal, io più, e il 5 più o meno mi diverto sempre. Eh sì, sono proprio dori. Credo che Nintendo li abbia regalati a Mocio. Giustamente. Evercade, Exp-R e Vias-R annunciate. Le nuove retro console portatili costa meno di prima. Non so neanche di cosa si parli. Lo andiamo a vedere insieme, perché questo splendido format è un format di io che scopro le cose insieme a voi. Evercade, Exp-R e Vias-R sono le nuove versioni delle retro console portatili e domestiche da parte di Blaze, con alcune variazioni anche nel prezzo. Cioè, praticamente una pennetta USB con l'emulatore, questa roba. Cosa fa una console? Questa lo capisco, portatile. Questa cosa fa? È un mini PC. È un mini PC, però quelle robe che stanno dentro i cabinati sono una schedina così, perché gli hanno fatto il cassone? Blaze Entertainment ha presentato nuovi modelli delle sue retro console domestiche e portatili con l'annuncio di perché... anche per una variazione sul prezzo della portatile che la costa meno di prima. Le differenze che saltano subito all'occhio sono nel design, sebbene le forme siano molto simili a quelle originali, cambiano le colorazioni che in questo caso vanno più sui toni scuri, ma ci sono anche diverse altre differenze sul fronte tecnico. La più importante è probabilmente l'introduzione della nuova Giga Card, ovvero una nuova tipologia di cartuccia più capiente che verosimilmente conterrà una maggiore quantità di giochi rispetto a quanto visto in precedenza. Quindi cartucce specializzate per la console. Tutto buono. Il portatile è piuttosto particolare in quanto è il prezzo più basso rispetto alla versione originale, costando 120 euro al lancio rispetto ai 150 del modello principale. Tuttavia, l'abbassamento del prezzo deriva anche dal fatto che non sono più presenti giochi Capcom preinstallati al suo interno a causa della scadenza degli accordi. Ah, minchia! È una retro console con licenze? Ah! La versione domestica costerà invece 110 euro, più o meno pari a quella della versione originale. La data di uscita per entrambi i modelli è il 24 luglio. Andiamoci a vedere il video. Già, se è una con retro console, con le licenze, già è. È bellina la console. Ah, ma c'è anche il YouTube. Ah, no, lui fa girare roba di un certo tipo. Le cartucce, cioè devi comprarti i giochi singolarmente. Ma come funziona sta roba? Scusate per il volume, ragazzi. Non sentirò mai più, scusate, è partito. Sì, l'unica cosa diversa è che hanno cartucce con i giochi regolarmente licenziate. Scusate, timpani sfondati, che sarà mai? Scusate, ho chiesto scusa. Come a Terragli, eh. Rayman, The Board Game, periodo di uscita e primi dettagli del gioco da tavolo Ubisoft. Allora, questo, se le statuette sono belle come ho visto dall'immagine. Abbassiamo un po' il volume delle robe, così non vi uccido se capita. Ah, sono a compilation, grazie Dani. Devo informarvi. Ma Matteo, la segui questa roba? Ho visto un'immagine, eccola qua. Queste sono tipo stupende, cioè lo voglio adesso. Basta però adesso, ok. Del gioco da tavola, la descrizione ufficiale del gioco da tavolo recita come segue. In traduzione, scopri Rayman come mai prima d'ora in una nuovissima avventura da tavolo. Fai squadra con i tuoi eroi preferiti in una corsa epica, schivando i pericoli e salvando i tensi. Cioè, quindi provano a ripiegare il gioco. Ubisoft ha annunciato un nuovo gioco da tavolo dedicato a Rayman, chiamato semplicemente Rayman The Board Game. Sarà disponibile nel terzo trimestre del 2024. Ah, basta, non si sa niente? Giornalismo d'inchiesta. Andiamo a vedere Rayman The Board Game se si trova altro sulla rete. Purtroppo spesso le immagini commerciali delle statuette, dice Fabio, sono orrende del modello 3D originale. Sì, lo so, infatti ho detto se, forse, cosa. Tra l'altro, ah, eccolo qua, c'è una pagina ufficiale e c'è solo quell'immagine, non si sa nient'altro. Però, sono incuriosito. Magari se sono solo quelle due statuette, stica, però. Ciao, Brusim. Ah, Zella non lo frequenta, ok. Atomic Hall Reveal Trailer, ve lo faccio vedere. Tacchete, eccolo qua. Non mi ricordo cos'è. Ah, bello questo. Forse l'ho visto su Round 2. Adesso non sentirete un cazzo, però, visto che vi siete lamentati. Metroidvania, penso. Ciao, Simovic. Stile che a me piace il giusto, non completamente. Di solito la pixel art mi fa impazzire. Questa è comunque di grande qualità, ma c'è qualcosa nel protagonista che non mi convince. Però è una roba che magari giocherei, eh. Questo era da show indie 100%, per esempio. Che bello che era lo show indie, ragazzi. Che bello. Che opportunità sprecata che abbiamo nella vita. Adesso abbiamo una brutta notizia. Braid Anniversary Edition è stato rinviato. Ecco la nuova data d'uscita. Credo non di tantissimo. Alla fine ho scoperto che ci ha messo un sacco di roba nuova. E probabilmente l'incula. Lui comunque è una roba che glielo voglio succhiare prima o poi. Quindi Tegla ha annunciato di aver rinviato il lancio di Braid Anniversary Edition comunicando la nuova data d'uscita di questa edizione speciale celebrativa. Il team di sviluppo fondato da Jonathan Blow ha annunciato che la nuova data d'uscita dell'edizione celebrativa è fissata al 14 maggio su PC. Dispositivi net. Ah, esce su Netflix, quindi ce l'abbiamo gratis, ragazzi. Al 15 maggio su Xbox One e Xbox Series X, un giorno dopo su Xbox, così per punirlo. Precedentemente previsto per la fine. Grande esclusiva Sony, un giorno. Previsto per la fine di aprile, ah vabbè, 15 giorni dopo. Includerà una combinazione di 40 livelli fra scenari nuovi e ridisegnati, andando ad arricchire ulteriormente un pacchetto che già appariva particolarmente corposo. Non è tutto però. L'Anniversary Edition offrirà anche la possibilità di ascoltare oltre 15 ore di commenti degli autori, un livello esclusivo per gli abbonati a Netflix, 13 puzzle inediti che utilizzano 16 componenti extra e altro ancora. Vabbè, nuovo gioco, si compra 100% questo. Tra l'altro, perfetto per Steam Deck, vogliamo dirlo, nettamente. Per me, non brutta brutta, il 4 dovrebbe essere il giorno dei nuovi giochi su PlayStation Plus, non mi dispiacerebbe ritrovarmelo in catalogo. Tu dici che non l'avrebbero già detto? Secondo me sei un po' troppo ottimista. Adesso però andiamo a fare una cosa insieme. YouTube, giochi giocandoli. Le robe in uscita, lo faccio anche vedere a voi, al 15 maggio, qui a Rollballbutt c'è? No? Cioè, vedete com'è la mia vita, sono liste ovunque di cose, anche doppie. 15 maggio ci mettiamo Braid. Perché? Poi c'ho Top Spin, Heading Out, Animal Will, che non sono sicurissimo. Mallet Magic, sì, la demo mi è piaciuta un sacco. Braid e Auntie, che sta nel Game Pass. Bello. Prossima notizia. World of Warcraft, The War Within, annunciata la Collector Edition del 20° anniversario. Oggi è proprio una giornata di Collector. Braid merita di stare in una top 5 nella vita. Ci sta come lettura, assolutamente. Anche come importanza, secondo me, per aver fatto scoprire le lab arcade, l'indie, a un certo pubblico, me compreso. Per me è importante. Forse nei miei 15 c'era per quel motivo. Non si apre questa immagine. Ah, eccola qua. Che bella. È un nano su un grifone? Molto bella. Molto bella. E quanto costa? In Italia questa edizione è acquistabile esclusivamente sul Blizzard Gear Store al prezzo di 200 euro. I preordini sono già aperti a questo indirizzo. Tra l'altro, sta settimana volevo comprare delle magliette per l'estate, visto che adesso sono un figo incredibile. E una volta le magliette da magro ce ne ho diverse. Le compravo sul Valve Store, che avevano delle magliette costose in cui si pagava la dogana, ma veramente di una qualità che le lavavi 100 volte. Ho delle magliette M di Valve, perché ci sono stati dei momenti della mia vita in cui portavo M. È chiuso il Valve Store da quest'estate, ragazzi. È morto il Valve Store. Di Braid non sono mai riuscito a digerire lo stile artistico, dice De Cazzi, per peccato. No, a me piace un sacco. World of Warcraft ha sempre avuto collector bellissime. Non lo so perché non ho bazzicato la vita proprio di World of Warcraft. Mi dispiace. Mi dispiace proprio essermi perso quel momento. La mia linea non avrebbe aiutato, perché quando invece ho deciso di provarci con l'altro, quello gratuito, che si chiamava, aiutatemi, qual era il MMORPG gratuito, senza abbonamento, molto Guild Wars, mi cadeva la connessione in continuazione. MetaQuest 2, il prezzo è stato ridotto a $199 in modo permanente, però adesso andiamo a fare anche giornalismo d'inchiesta, scusa, dici quanto sta in Italia. Il prezzo del MetaQuest 2 da 128 giga, che è un buon modo per entrare nella VR, è stato ridotto in modo permanente a $199 dopo gli aumenti effettuati circa un anno fa. Il prezzo del visore MetaQuest 2 ma la gola oggi è stato ridotto in modo permanente a $199 per il modello di 128 GB. Si tratta del secondo riposizionamento ufficiale dopo quello dello scorso gennaio, che aveva portato la versione da 128 GB a $250 e quella da 256 a $300. Con questa mossa Meta punta a rilanciare le vendite di MetaQuest 2. No, no, ma non sono disperati. L'altro giorno discussionissima sul round 2, perché round 2 ha detto minchia, la VR è morta. Cioè, siamo arrivati al momento che Jay Shodan e Alessandro Redaelli di Guerra Italia dicono: vabbè, non ce n'è moltissimo. E ci sono usciti le scimmie della VR impazzite. No, non è giornalismo. State facendo disinformazione. La VR è informissima. Ognuno nel suo mondo ci sta bene. Allora, vado su questo sito e lo faccio solo per voi, perché io li odio, cazzo. In Italia non è sceso a 199 euro, sta a 250 bombe. Quindi, bella la notizia multiplayer, ma a me che cazzo me ne fotte? MetaQuest 3 costa 5,50 rispetto a MetaQuest 2. Ah, faccio. Realtà mista. Ma com'è realtà mista? Non si chiamava realtà aumentata in italiano? Che è sta realtà mista? In Italia non è cambiato ancora il prezzo, almeno non su Amazon. Sto vedendo, Metzager. Qui è giornalismo d'inchiesta, lo vedi, Metzager? Vado a controllare, ti ho dato l'informazione. Sono giovane, dice Marco Giove. Qualcuno mi spiega perché Braid, non Brade, è così importante? Ne parlano tutti come fosse importantissimo nella storia dei videogiochi. Beh, è un gioco strepitoso, con un game design allucinante, proprio bello, pensato bello. Fu molto importante perché scoprimmo che gli indie non era una roba per disadattati con 4 pixel o simili giochi flash. Scoprimmo che erano giochi di livello AAA, cioè che potevano darti esattamente quanto ti dava un AAA. Per molti di noi, qualcuno l'aveva scoperto prima. Molti dei miei amici l'avevano scoperto prima. Io non me li ero cagati perché erano brutti. Quindi fu importante, fu molto importante. Gioco bellissimo, a prescindere dall'importanza. Ora ci andiamo a vedere il 3 di Kingdom Come. Il finale è uno dei più sconvolgenti di sempre. Sai che non me lo ricordo, Brusi. Il cervello, le trame le rimuove. O non l'ho capito all'epoca, possibile. Adesso dobbiamo
Peggy
vederlo qua.
18.
Voglio che mi risolvete questo problema, amici. Anzi, lo vediamo a tutto schermo. 3 di Kingdom Come 2. No, come faccio a farvelo vedere? Dai, poi ve lo dico. La vediamo. Io lo devo vedere con voi, guarda, me lo guardo insieme a voi. Impiccagione. Questo è il primo, io ci ho provato 2 volte a giocarlo. Mi sono fatto 2 ore, 2 volte le prime 15, 10-15 ore. Super affascinante, ma troppo scomodo. Ciao, grazie per tutto il pesce. Becoming more than a peasant. Poi girava malissimo quando ci ho provato io. It can end before it gets started. Ma graficamente non è incredibilmente più bello a livello di animazione, di roba facciale del primo? Ma strepitoso questo. You finally become a man. Questo ci provo day one. Dovresti dargli un'altra possibilità al primo. Dovrei rifare però le prime 10 ore per la terza volta le prime. Magari vi faccio prima il 2. Vito, ma quei criminali di Meta non ti hanno riattivato l'account Instagram? Non credo, Lorenzo, non neanche più controllato. Non credo, ma non fa così, non te lo dice, quindi. Se te lo bloccano per un motivo non lo riattivano. Cioè, poteva, la speranza è che era uno strike da 48 ore. C'è cioè una roba di un ban del genere. Invece non, dopo 48 ore ho smesso di sperarci. Basta, su Instagram è finita. Non ci provo neanche, non me ne frega niente, morissero. E penso che cancellerò anche Facebook perché mi danno proprio fastidio. Mi ha messo anche a me la voglia di giocarvi il primo, se c'è la mod facile lo provo. Ma non era un problema di difficoltà. Ciao Gap! Era un problema di scomodità, non di difficoltà. Allora. No, non è finito. Rimani Gap, che forse mi serve. Sì, Ronin, mi hanno segato. Non ho ben capito perché, ma non credo. Ecco Marco MK, pezzo di fango maledetto. Questo l'hanno annunciato 2024, così possono rimandarlo 2025. Allora, è la seconda volta che succede. Mi capita che i video di YouTube sono in questo formato insopportabile. Perché è insopportabile? Perché se io non faccio monitor, ma faccio YouTube, dove ho preparato la scena. Aspetta che lo devo far partire da là. Mi sega tutto e mi manda a puttane. Ora, perché, per quale motivo mi trovo, vedi? Me lo vedo così. È cinematografico, ma dammi anche la possibilità di non cinematograficare, porca troia maledetta, no? Perché io che faccio? Faccio due schermate cinematografico o no, qua? Cioè, è possibile che quelli che fanno Kingdom Come non pensano al video weekly? Ma di cosa stiamo parlando? Li adoro. Partecipare a una serata a Colonia con i ragazzi durante il lancio del primo capitolo. Ma non ce ne frega un cazzo, Cap. Tanto, Cap, dobbiamo fare una roba insieme di te in cui parli di videogiochi. Perché ti sottovaluto a te. Siccome quando parli di calcio ti prenderei in una buca e ti sotterrerei vivo, secondo me di videogiochi invece potevi parlare. L'altra volta su Spider-Man mi hai effettivamente sorpreso. Quindi se c'hai un trascorso da videogiocatore, prima o poi ci facciamo i 15 per la vita. Non vedevo il messaggio, pensavo di essere bannato, ma poi ho letto. Che cosa? Ma vedi che ci deve essere un'opzione. Non c'è, Ronin, non c'è, maledizione. Su questo tipo di cosa non c'è. Questa, ragazzi, è una bella notizia per tutti, però non sono riuscito a fare giornalismo d'inchiesta. Xbox, 3 mesi di Apple TV gratis per tutti gli utenti. Xbox Game Pass non è necessario. Allora, questa potrebbe essere figo, perché è anche riattivata. 3 mesi di Apple TV me lo faccio volentieri, mi recupero un po' di roba e poi risparisce. Vito resisti. Calma, ragazzi. C'è ancora un po' di tempo prima della disperazione. Tramite le pagine di Xbox... Oggi mi sono scordato la Lazio Capcom. Dicevo che è tipo la seconda volta nella mia vita. Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha annunciato un'ottima iniziativa per tutti gli utenti Xbox, quindi account Xbox, che da ora fino al 7 luglio del 2024 possono ottenere 3 mesi di Apple TV gratuitamente, senza necessità di avere una sottoscrizione a Xbox Game Pass o altri requisiti particolari. Come scritto sul blog ufficiale, per usufruire dell'offerta, tutto quello che dovreste fare è sottoscrivere un nuovo abbonamento Apple TV Plus o anche riattivare una sottoscrizione qualificata sulla vostra Xbox prima del 7 luglio 2024. Ora, questa cosa non l'ho capita. Cos'è una sottoscrizione qualificata sulla vostra Xbox prima del 7 luglio? E riceverete 3 mesi di Apple TV gratis. Spero che sia, cioè, hai avuto un account, me lo riattivo e mi dai 3 mesi. Stasera proverò a fare giornalismo d'inchiesta. Da web non si può fare, vero? Nessun vincolo, nessuna spesa nascosta, solo intrattenimento illimitato a portata di mano. Lo faccio, disdico l'abbonamento e c'ho 3 mesi gratis. Oppure è solo dentro Xbox, che comunque me lo farei andare bene. Indaghiamo, gente, indaghiamo su questa bella notizia che vi ho dato. Trailer di presentazione ufficiale di Formula 1 24. Attenzione. Io faccio in tempo a giocarlo, anche questo perché esce in anticipo quest'anno. Voglia non esagerata, non ci sarà una modalità campagna bella con i due compagni di squadra che si sportellano, vero? Confermatelo, amici che sanno... Minchia, la presentatrice fantastica. Che sanno di Formula 1 24? So che nella campagna, non quella con la storia, si potranno per la prima volta usare i piloti veri. Dovrei guardarmi la nuova Before All Mankind. Che cazzo parli, bro? Bella quella postazione. Zio Feliero, tu lo sa. Ah, su Apple TV. Eh no, io un giro me lo faccio volentieri. Comunque loro fanno roba abbastanza figa. Mo sto finendo Fallout, però. Non la conosco, For All Mankind. Ditemene un po' di serie. Non qua, però, su Discord. In cinema, eccetera. Mettetemi un po' di serie TV fighe di Apple TV. Che se lo sblocco me li metto a recuperare. E Zio Feliero se n'è andato, però volevo sapere un po' di info su sto gioco. Vabbè, ce lo scopriremo da soli. City Skyline 2 è in condizioni disastrose. Colossal Order si scusa. Rinviare DLC e versione console. Vi faccio un riassunto veloce. Cioè, è uscito un DLC che si chiamava Beach, ma non era Beach. Dopo che il gioco era uscito in condizioni pietose a livello proprio di ottimizzazione, la gente se n'è incazzata. Esce il DLC Beach. Non ci sono le Beach, che era ancora peggio. Adesso hanno deciso di mettere questo DLC gratis e di concentrarsi sulla serie, sul gioco principale. Di solito fanno un anno sì e uno no per la storia con i due tizi che si sportellano. Sì, avevo capito, sta roba non sapevo se l'avevano proprio ufficializzato quest'anno. A parte che se non la fanno penso che sia anche meglio. Lo scorso, però me la giocherei perché sono un coglione. Lo scorso ottobre, completamente sorpresa, il team di sviluppo della Colossal Order affermava che avrebbe pubblicato il sistema nonostante i problemi tecnici. Lo scorso marzo, comprendiamo, eccolo qua. Messaggio. Questo da IGN Italia. Comprendiamo il vostro disappunto a seguito dell'uscita di Cities Skyline 2 e Beach Properties. Si legge nel messaggio ai fan firmato dalla CEO Marina Allikainen. Abbiamo chiesto pazienza e supporto. Voi ci avete dato entrambi e in cambio vi abbiamo deluso. Pensavamo, madonna, minchia, Safara Ghiri questo. Pensavamo di poter completare i lavori in tempi impossibili e non avremmo mai dovuto pubblicare il DLC in quelle condizioni. Ci dispiace. Vogliamo fare di meglio. Ma bastava non farlo però, scusami. A partire da oggi Beach Properties è gratuito per tutti i giocatori e chi l'ha acquistato riceverà subito un rimborso. I possessori dell'edizione Ultimate non eleggibili per il rimborso riceveranno invece 3 Creator Packs e 3 stazioni radio aggiuntive. Dal valore di 40 bombe come segno di scuse. Qui bisognerebbe capire che cosa sono sta roba però, perché magari io volevo 10 euro, cioè ridammi 10 euro pure a me. Inoltre il DLC Bridge & Ports già annunciato slitterà al 2025, mentre le versioni console non usciranno più in primavera. Ah, notizia triste però. D'ora in avanti vogliamo essere più trasparenti e chiarire quali sono le nostre priorità. Si legge nel comunicato. Innanzitutto intendiamo migliorare il gioco base e gli strumenti per le mod. E in secondo luogo vorremmo aprire una linea diretta per conversare con voi. Sarà bellissimo aprirla adesso, immagino. Così da plasmare insieme il futuro di Cities Skyline 2. Nel 2024 ci incontreremo sugli update gratuiti, quindi vi anticipiamo che il prossimo DLC Bridge & Ports non uscirà prima del 2025. Le versioni console sarebbero dovute uscire questa primavera, ma è inutile fare promesse che non possiamo mantenere. Al momento non riusciamo a raggiungere un livello di ottimizzazione adeguato per procedere con il lancio su PS5 e Xbox Series XS. E minchia, su S lo devi far uscire. Difficilmente ce la faremo prima di ottobre. Al momento comunque non c'è una data vera e propria, quindi vi chiediamo di attendere nuove comunicazioni. Non mi è piaciuto, tutto giusto. Le scuse, sapete come la penso in generale, però a quelli che hanno comprato il pass dagli 10 euro. Poi loro, se vogliono, se li spendono in game. Non gli dà una cosa che decidi tu, se ne frega niente. In realtà dovevano uscire l'anno scorso insieme alla versione PC, quelle console. Sì, poi hanno spostato però in primavera, lei ovviamente fa riferimento all'ultima notizia, però dai. Fallout, ora è ufficiale, la serie di Prime Video tornerà con la seconda stagione. Io ho visto 4 episodi. Primo, piaciuto molto. Il 4 c'ha una bellissima parte finale. È una bella serie. Secondo me non è mai la serie che stanno incensando, che sento dire ottima, fantastica, incredibile. È una bella serie. Anche un po' pretenziosa a tratti. Che però se la porta a casa al momento. Vediamo. A me non sta dicendo, non mi sta cambiando, non la trovo mai di un livello eccezionale. Amazon ringrazia gli spettatori e promette grandi cose per il futuro della serie TV. Dato tra l'altro molto bene a Fallout, sta roba. La serie TV di Prime Video, tratta dall'omonima serie di videogiochi di Bethesda, è stata rinnovata per una nuova stagione. Amazon ha annunciato solo poche ore fa, rivelando che la serie è diventata uno dei 3 prodotti più visti di sempre sulla piattaforma. Nonché la serie più vista dall'uscita del Signore degli Anelli e gli Anelli del Potere. Io non ho visto. È bella o è brutta? Signore degli Anelli e gli Anelli del Potere. Lo scorso 8 aprile, pochi giorni prima dell'uscita della serie TV di Fallout, già arrivava una conferma. No, tutti gli onori dovrebbero andare ai nostri eccezionali sceneggiatori, Geneva e Graham, e al nostro incredibile cast di attori, dichiarano i produttori esecutivi Jordan Nolan e Lisa Joy. Grazie anche a Todd e James di Bethesda, e a tutto il team di Amazon per averci supportato durante la realizzazione di questa serie TV. Non vediamo l'ora di far esplodere il mondo ancora una volta con la seconda stagione. Una monnezza agli Anelli del Potere, una bella recensione. Abbastanza terribile per quanto a livello tecnico clamoroso. La merda. Brusi mi parlava di Fallout. Buona serie che rispetta il materiale di partenza. Poi c'è la merda sotto che penso sia il Signore degli Anelli. Signori, è finito il video weekly. Grazie per essere stati insieme a noi. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Sarebbe Pata, ma Pata non sai mai quello che cazzo fa. Sono 3 giorni che mette Euro Truck Simulator senza mettere Euro Truck Simulator. Ma ve posso fidare? Ce l'andiamo dal gatto sul tubo che sta provando Manor Lords, che sono sicuro che a voi possa interessare. Quindi...